a nome di Don Lanfranco e di tutta la nostra famiglia, vogliamo tracciare brevemente con voi, in questa festa della Regola, il percorso di 40 anni della nostra famiglia nello spirito di un'Eucaristia al Signore per tutto quello che ci ha dato, e anche aggiornarvi sullo stato odierno della nostra famiglia. L'inizio di una comunione che si è poi resa stabile è da risalire all'anno 1970, quando in un nostro ciclo stilato scrivevamo così: lo stesso Dio che ha chiamato Abramo, i profeti, alla comunione con lui, ha chiamato anche noi a vivere la comunione in Cristo. Questo nostro gruppo, che era composto da giovanissimi, aveva preso inizio da un annuncio del Cristo risorto e da una parola del Vangelo che ricorreva in ogni momento nostro di passaggio. Chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro non è degno di me. Decisivo certo era il clima che proveniva dal Concilio, che era appena finito. Era un vento dello Spirito che per noi si esplicava nella parola vita comune, concepita come l'apice della vocazione battesimale di ogni cristiano. Era molto chiaro a tutti noi che non si faceva altro che vivere tutte le potenzialità del nostro battesimo. Senza avere progetti, ma in una continua ricerca, eravamo spinti a intraprendere percorsi veri con l'intenzione chiara e obbedienziale di non tornare indietro. Più volte ci si è fermati per valutare se imboccare una strada, se questa veniva dal Signore, e gli impegni che man mano si assumevano però erano segnati dalla fedeltà. Quindi intraprendere la preghiera dei salmi e non tornare più indietro, intraprendere l'incontro con i poveri ed essere fedeli a loro. Così, senza accorgercene, siamo arrivati a un progressivo coinvolgimento comunitario, senza progetti, ma irreversibile. Negli anni 70-72 ci siamo dati le prime regole della comunione, la lezione quotidiana e la salmodia, la visita ai malati e l'accoglienza dei poveri, piccole prove di lavoro e di cassa comune. Nell'agosto del 72, appunto 40 anni fa, come maturazione di questi piccoli passi, abbiamo deciso di aprire una casa a Montilgallo, forse qualcuno di voi l'ha vista, nella campagna romagnola, nella povertà più assoluta di mezzi, con una forma di vita enucleata in pochi elementi che noi conserviamo tuttora integri: preghiera, lavoro, servizio ai piccoli, che erano numerosi fin dal primo giorno. Questa esperienza è stata pensata e voluta come temporanea, per l'età dei più che erano minorenni, e perché di fatto tutti i piccoli accolti allora avevano la famiglia, loro. Tuttavia l'intenzione era di arrivare a una stabilità. Poi è venuto un fatto che ha segnato questa intenzione, cioè la rinuncia di Lanfranco alla imminente ordinazione sacerdotale, fatta per rispondere alla chiamata di questa comunità di fratelli, sorelle e piccoli che si stava formando. Questa rinuncia nei giorni immediati ovviamente ha causato non poche incomprensioni e dolore, ma non ha rotto sostanzialmente i rapporti col Vescovo e con la Chiesa, con cui si è voluto conservare un forte filo di obbedienza. Quei giorni Lanfranco ha chiesto al Vescovo Bianchieri di andare a Monteveglio per 2 anni, senza averlo ancora chiesto a Don Giuseppe. E anche se a malincuore, il 1° gennaio del 73 il Vescovo ha dato il permesso. Ma chi è che ci portava questo contatto, dato che fino allora nessuno di noi era stato mai a Monteveglio o aveva conosciuto personalmente Don Giuseppe e la sua comunità? No, in realtà Don Giuseppe era noto a Lanfranco fin dai giorni della sua ordinazione sacerdotale, e la sua memoria era legata indissolubilmente a un lessico di questo genere: Dossetti parola, Dossetti rinuncia totale, Dossetti comunità. ci diceva proprio ieri sera Lanfranco, che ricorda ancora il giorno e il luogo e soprattutto l'impressione a 11 anni che gli fece un chierico che narrava la liturgia dell'ordinazione di Don Giuseppe. Da parte nostra c'era stato solo il seguire la vicenda personale ed ecclesiale di Don Giuseppe da lontano e qualche sporadico contatto alla fine degli anni Sessanta, che confermava sempre questa cosa che vedevamo in Don Giuseppe, l'estrema lucidità delle sue visioni profetiche e la luce che veniva dal suo servizio alla parola. Tuttavia Don Giuseppe non ci conosceva. In quei giorni del nostro cammino noi sentimmo un imperativo interiore inequivocabile, assoluto: andare a Monteveglio. E ci meravigliamo ancora della chiarezza di questa voce tenace, tanto più che in quel momento non c'era alcun contatto o un'occasione per questa andata. Così nel settembre 72 Lanfranco bussò con insistenza alla porta di Monteveglio, che fu aperta nella Pasqua del 73. Don Giuseppe allora non era in Italia, ma poco importava, perché era chiaro che noi non cercavamo la persona, ma la forma di vita e quel genere di paternità che si componeva in un tutto unico coi doni della sua famiglia spirituale. E questo atteggiamento ci ha evitato poi ogni tipo di incertezza e di disillusione nei confronti della piccola famiglia dell'Annunziata e di Don Giuseppe stesso. Non stiamo qui a descrivere gli anni di questo contatto nostro con la piccola famiglia dell'Annunziata e chi di noi ha vissuto a Monteveglio, a Gerico, a Gerusalemme. Però possiamo ricordare queste due cose. Uno, che sono stati anni in cui il nostro gruppo iniziale è passato da una trentina di membri a 4 persone. Secondo, che fu ridotta all'osso anche la nostra precedente esperienza. È stato come passare da una grande potatura, perché abbiamo lasciato il nostro calendario di lezio e il modo abituale di trovarci sulla scrittura per assumere quello della piccola famiglia dell'Annunziata. Si rinunciò progressivamente anche alle nostre regoline, che avevamo fatto piccoli assetti, insomma, per aderire completamente alla piccola regola. In quegli anni poi alcuni membri della comunità vissero a Monteveglio, nella casa della mamma di Athos. Lanfranco poi seguì Don Giuseppe per 3 anni in Israele e fece altri lunghi periodi a Monteveglio, fino all'82, quando per interessamento diretto di Don Giuseppe, che andò personalmente a chiederlo al vescovo di Rimini, Lanfranco fu fatto prete. Dunque, dall'82 fino ad oggi prendiamo queste 3 tappe. L'inizio del servizio diaconale sacerdotale di Lanfranco nella diocesi, dall'82 all'85, mentre le 3 prime sorelle e 2 fratelli si stabilizzavano nella vita comunitaria sotto la piccola regola ricevuta da Don Giuseppe come dono nell'ordinazione sacerdotale di Lanfranco. Il 2 febbraio dell'85 l'assegnazione della parrocchia di Monte Tauro e il trasferimento di tutta la comunità, che allora contava circa 15 persone. Monte Tauro è sulle colline a 10 km da Rimini. E il 2 febbraio 98 l'approvazione dello statuto e l'erezione della piccola famiglia ad associazione pubblica di fedeli. Ecco, adesso volevamo dirmi una parola, diciamo, sulla nostra particolare situazione. Per noi il servizio nostro, che è un po' più, diciamo, accentuato, quello con i nostri disabili, con i nostri figli disabili, il servizio inteso come lavoro. Cioè noi abbiamo dovuto subito vedere come adattare i ritmi della preghiera, del silenzio, al servizio ai poveri. E a distanza di anni noi possiamo dire che è stato tutto molto più semplice di quello che temevamo. Cioè, una volta dato che al servizio ai piccoli, che erano con noi, non si potesse più rinunciare, perché li avevamo accolti nell'amore di Cristo e per la parola stessa del Vangelo, quindi questo era, il Signore ce l'aveva dati, ecco. Non è stato necessario apportare dei cambiamenti alla regola, della qualcosa era convinto anche Don Giuseppe. Quindi ci si è adattati a far star tutto, diciamo, in qualche modo. Nel nostro statuto, invece, che ricalca quello della piccola famiglia dell'Annunziata, ci sono notevoli variazioni, abbiamo dovuto apportarle. Infatti, secondo lo statuto, i membri disabili della famiglia, dopo un breve periodo di tempo necessario all'inserimento, a tutti gli effetti sono membri permanenti dell'associazione. Perché abbiamo sempre pensato che loro sono più professi di noi, perché hanno la croce del Signore stampata addosso, non è che se la possono togliere, quindi vanno dritti per quella strada. Conseguentemente sono affidati a un fratello o una sorella e ai rispettivi rami in modo stabile. Sono favorite, proposte e anche studiate le più ampie forme di collaborazione tra fratelli e sorelle che rendono il servizio pieno ed efficace. Questo abbiamo sempre visto sia per un bisogno di questi nostri figli, di avere figure femminili e maschili vicino, e sia per appunto che il servizio riesca meglio. In ogni decisione si tiene conto di loro e del loro bene con ogni cura. Il numero di questi fratelli e sorelle è tale che ognuno possa essere servito con cura personale e continua, senza venir meno agli altri scopi dell'associazione. Abbiamo anche fissato un articolo dello statuto per il quale è inammissibile l'esclusione dall'associazione di uno di questi piccoli e ammalati, a meno che non si constati una grave e irrimediabile inadempienza da parte di tutta l'associazione, nel qual caso si dovrà provvedere allo stesso una sistemazione manifestamente migliore.